sono gli aggiornamenti di una secolare polemica. Purtroppo la vicenda di Galileo è di quelle destinate facilmente ad assumere i toni della controversia e del conflitto ideologico, anche se in realtà molti esponenti di quei due mondi che sarebbero un contrasto, la scienza e la Chiesa, hanno chiaramente indicato la possibilità di un fecondo dialogo. Nonostante questo persiste nella mentalità comune un'immagine opposta. In alcuni casi si percepiscono luoghi comuni e pesanti inesattezze storiche, che tra l'altro sono di ben poca utilità per affrontare le molteplici sfide che la scienza pone oggi a tutti. Questo 400° anniversario delle prime osservazioni di Galileo col cannocchiale contiene elementi ben più stimolanti di quello che può offrire una semplice revisione storica. D'altra parte, il dibattito con gli studiosi è certamente più avanti ed è ben più interessante. Ci invita ad andare alle radici di quella forma di conoscenza della natura, la scientifica, che spesso in questi quattro secoli da metodo per cercare e per scoprire si è trasformato in pretesa di ergersi a misura di tutta la realtà. Allora, a noi sembra che il modo migliore per parlare di Galileo oggi sia di andare direttamente al contenuto di ciò che si celebra, e cioè di cercare di renderci conto, di cogliere che cosa è accaduto di sorprendente in quelle notti di paziente osservazione tra il 1609 e il 1610 a Parma. Tra l'altro i nostri due ospiti vengono proprio dalla nostra di Parma. Quindi andare a fondo di questo e cercare di capire cosa si è messo in moto a partire da quei fatti, da quegli avvenimenti, che tipo di avventura ne è arrivata, che ha permesso poi che quegli che avvenimenti così accadessero ancora nella storia della scienza. Ecco, oggi quindi raccontiamo l'esperienza di Galileo e le sue profonde implicazioni, e quello di altri che in seguito hanno rivolto il loro sguardo sugli stessi oggetti celesti con metodi e strumenti sempre più potenti. Per questo ci faremo guidare da due personalità scientifiche di primissimo piano che ringrazio per aver accolto l'invito del Centro della Cultura di Milano e dell'Associazione Ergis. Il professor William Shea, uno dei più noti apprezzati storici della scienza a livello mondiale, docente all'Università di Ottawa, alla McGill University di Montreal, all'Università di Strasburgo e dal 2003 titolare della cattedra galileiana di storia della scienza presso l'Università di Padova. Ecco, il professor Shea, tra le tante cose che si potrebbero dire, fa parte di numerosi e prestigiosi enti e accademie internazionali, per questi basterà citare la Royal Swedish Academy of Science, che è quella dove si seleziona il premio Nobel. Ecco, in questo 2006 sta girando tutto il mondo per parlare di Galileo. E il professor Piero Benvenuti, ordinario di astrofisica all'Università di Padova, che ha ricoperto ruoli di rilievo internazionale presso l'Agenzia Spaziale Europea, del direttore dell'Osservatorio di Madrid, del direttore del Centro Europeo del Telescopio Spaziale Hubble a Monaco, è stato poi presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'INAF, ed è ora subcommissario dell'Agenzia Spaziale Italiana. Ecco, allora, a loro il compito di introdurre l'incontro con Galileo, con la sua avventura, e do quindi subito la parola al professor Shea.
Grazie, professore Gargantini, sono molto onorato e molto lieto di essere con voi stasera, perché sono venuto ad ascoltare Piero Benvenuti, che non se ne va, va a sedersi, insomma, per non più di mezz'ora, perché io mi sento un po' nella sedia di alcuni giovani che possono capire la mia situazione. Quando andate a un concerto rock di musica moderna, la banda principale, no, arriva solo dopo, c'è una warm-up band per mezz'ora per preparare il pubblico, quello che è stato signori, benvenuti. Io vorrei parlarvi stasera di Galileo, perché è effettivamente, scusi, ho perduto la mia fotografia, cioè l'immagine, dove il tecnico qui? Sono preso, il tecnico mi ha cancellato l'immagine di Galileo e è andato a prendere l'ultima sigaretta. Perché vorrei darvi vedere una cosa veramente importante. Stasera avrete l'occasione di vedere la rappresentazione di Galileo fatto nel 1624, il vero Galileo, non quel santo, cioè quell'uomo reale, quello interessante, e abbiamo il privilegio di avere questa rappresentazione, questo disegno stasera fatto da Fabio Leoni, grazie all'ingegnere Giovanni Nicodanno che è presente stasera e che ringrazio di darci la possibilità di vedere. Allora, quello che voglio fare, c'è un momento storico straordinario. 400 anni fa Galileo con il suo telescopio cambia la comprensione del mondo, cioè avviene qualche cosa che anche oggi è importante, fa delle scoperte che ci fanno capire che il mondo non era come si pensava, cioè sono cose sensazionali, e vorrei in 30 minuti fare una sintesi di questo che ha fatto col suo telescopio. Quali sono queste scoperte di Galileo? La Luna ha delle montagne, cioè la Luna, molto bella da vedere stasera, vi raccomando di farlo, la Luna ha delle montagne e dei crateri somigli alla Terra. Va bene. Perché è importante? Pensate un po', se la Luna somiglia alla Terra, forse ci sono abitanti come noi lassù e ci vedono e si chiedono se su quella Luna grande ci sono per caso degli esseri umani. Ed è un modo, già gli antichi ci avevano pensato, perché Galileo quando ha preso il suo telescopio aveva letto un dialogo di Plutarco, scritto nel secondo secolo, dove uno degli interlocutori dice, il mio italiano sta sbagliando, è la qualità del vino che ho preso a cena stasera, perché sono un fedele discepolo di Galileo, era una persona interessante, molto interessato al vino, e come faceva uscire la sera, gennaio a febbraio, a vedere le stelle, se non con un fiasco di vino. Seconda cosa che scopre, le stelle fisse sono innumerabili. Perché questo è importante? Perché loro credevano che il cielo esercita un influsso sul nostro temperamento. Già, non è una idea ridicola, perché il sole dà la vita, dà il calore, fa crescere le cose. Forse gli astri fanno qualche cosa. Oggi che cosa facciamo noi? No? Uno studente non si comporta in modo normale, dice l'insegnante. Tu vai dal psicologo. Beh, la stessa cosa. Forza scoperta la Via Lattea è una collezione di stelle, questo è molto interessante perché pensavano che era un vapore. La luce cinerea della Luna, Luna proviene dalla Terra, cioè quando guardate la Luna c'è un piccolo crescente, terzo o quarto giorno, vedete una striscia della Luna illuminata, ma vedete anche che la Luna compie un cerchio, cioè la periferia, perché abbiamo la riflessione della luce che viene dalla Terra, cioè noi siamo la Luna dalla Luna. Quarto punto.
interessante perché voi sapete che noi tutti stiamo girando attorno al Sole a 30 chilometri al secondo. E qui non sbaglio perché è un pezzo di carta che, sul quale è scritto. Questo vuol dire che in un'ora noi viaggeremo insieme più di 100.000 chilometri insieme. Non sentite un piccolo... Non sentite niente, no? Scusate. Come fate a sapere che siamo in moto? Io non ci credo. Perché quando vedo le nuvole che si spostano a 120 chilometri, è un uragano. Se la Terra si sposta a 30 chilometri al secondo, come fa a non perdere, signor Galileo, le sue nuvole? Aspettate Newton che verrà dopo la mia morte. Vedete come può essere divertente la scienza. E perché non torna la Luna? Se la Luna gira attorno alla Terra, la Terra va attorno al Sole con la velocità, come può avere la Luna? Galileo dice, non lo so, ma guardate, Giove ha 4 satelliti, 4 lune, e non perde questi qua. Dunque, il problema mio è anche il problema che avete voi. Poi scopre che Venere, qui arriviamo a sé, Venere ha delle fasi che indica che gira attorno al Sole, ci sono delle macchie sulla faccia del Sole e l'ottava scoperta, Saturno ha 2 orecchie per sentirci meglio. Galileo non poteva distinguere gli anelli e quindi ha fatto questa, è l'unica cosa che non è stata confermata. Che cosa? Quindi premio Nobel, no? Su 8 proposte 7 sono confermate. Il risultato di questo, andiamo avanti, perché qui è quello che Galileo ha visto. La luna che si girava è solo un trucco della mia segretaria. Vedete la cosa interessante? Se voi vedete la luna col telescopio, che ingrandisce non più di 20 volte e costa 70 euro, almeno il mio costa 70 euro, vedete che quando abbiamo questa manifestazione 4 giorno e crescente, questa linea qui, se fosse una palla perfettamente rotonda, non troveremo questa configurazione, questo terminatore. Allora, se è così, Galileo, che aveva letto questo pezzo di fantascienza di Plutarco, dice forse ci sono montagne. E guardate un po', qui abbiamo punti bianchi. Allora, la luce arriva in quella direzione. Questa è una fotografia fatta con un telescopio moderno che ingrandisce 20 volte. Vuol dire che qui sono delle montagne all'interno, quando arrivano dei raggi del sole, le montagne bloccano e quindi c'è una discontinuità. Galileo questo lo scopre all'inizio del gennaio del 1610 e con grande fretta pubblica i suoi risultati. Perché? Perché ha paura che un altro farà la stessa scoperta. Se un attimo torneremo sulla natura del... Sì, subito ve lo dico. Cosa che Galileo non dice mai. Perché Galileo ha fatto questo telescopio? Esistevano telescopi che ingrandivano 4 volte. Lui è arrivato a 9 e poi a 20. Perché nella scienza c'è la teoria e c'è la realtà. A Murano, al 1300, facevano lenti che vendevano all'estero, per esempio sappiamo ad Ostia, oggi che vendevano 5-6 mila di questi qua ai turchi ogni anno. Dunque erano esperti in fare lenti. Allora Galileo, quando ha telescopio, ha avuto la fortuna di andare a Murano e di trovare lenti superiori a qualsiasi lenti nel mondo. I giorni qui non devono dimenticare che in Italia sono tante cose che sono veramente i fondamenti, perché c'erano menti straordinarie, ma anche artigiani eccezionali. E quando Galileo lascerà Padova e tornerà a Firenze non potrà più fare telescopi, perché non avevano queste persone, che stasera vorrei veramente ricordarli, perché ci tengo molto a dire che la scienza va avanti perché sono persone che fanno, rendono possibile il lavoro scientifico. Allora, questo è quello che lui ha pubblicato. Vedete che fa una cosa interessante qui: esagera la grandezza di un cratere per far capire che quando la luce viene di qua c'è l'ombra da questa parte e dall'altra parte c'è la parte illuminata, cioè è un fenomeno che dimostra che ci sono montagne e crateri. Galileo sarà l'unico a rendere le sue osservazioni in un modo così chiaro. Provate stasera a guardare la Luna con un telescopio e a disegnare quello che vedete. Se non siete disegnatori bravi, non potete arrivare. Allora, Galileo era una persona che voleva diventare pittore. È andato alla scuola di disegno per un anno, il suo papà gli ha detto: guardi caro, tu vuoi fare il pittore, ma sai, noi non siamo molto ricchi, io sono musicista, campare il lunare non è facile. Perché non trovare il posto fisso, fare l'insegnante? Sei bravo in matematica, Galileo ci va bene. Tutta la sua vita Galileo dirà che lui voleva fare il pittore, e avrà una grande amicizia, non per i suoi colleghi all'università, ma per la comunità dei pittori. E questo è un caso interessante, dove l'arte del disegnatore contribuito a una grande scoperta scientifica. Dunque, questo è l'altro quarto. Qui vi faccio vedere una fotografia moderna dove vediamo Altapenio, che si chiama così, che sarebbe probabilmente il cratere che Galileo ha illustrato in un modo più grande, perché è difficile rendere. Sapete che per essere un buon professore bisogna esagerare un po'. Galileo è un buon professore. E qui vi faccio vedere anche un disegno di Galileo. Questo vi sorprenderà forse un po'. Questo Galileo fa questo disegno a gennaio del 1610. Su questo foglio, nella parte inferiore, c'è questo qua.
Galileo, Galilei, il fondatore della scienza moderna, mette fine a tutta l'oscurità del Medioevo, no? Che cos'è questo qua?
È un oroscopo. Galileo ci dice: forse con la mia scoperta potrò fare qualche cosa di interessante in questo campo. Questo è l'oroscopo di Cosimo II, il Granduca. Non c'è un commento, magari lei faceva il suo lavoro. Qui vi faccio vedere una cosa per contrasto. Qui è un inglese, Thomas Harriot, che un mese prima di Galileo utilizza un telescopio che ingrandisce 6 volte e vede la Luna. Si accorge del fatto che questo terminatore, questa linea che separa la parte illuminata dalla parte oscura, non è continua. Ma non pensa, o non sappiamo che cosa ha pensato, ma non ha mai scritto che questo indicava che c'erano montagne sulla Luna. Viene pubblicato un libro di Galileo il 13 marzo del 1610. Non dimenticare che a quel periodo l'Italia è il centro del mondo. Quando usciva un libro a Venezia, stesso giorno l'ambasciatore inglese manda il libro di Galileo in Inghilterra e gli ambasciatori degli altri paesi fanno lo stesso. Allora il libro di Galileo, che si chiama Sidereus Nuncius, è mandato in Inghilterra, Harry è riconosciuto dal re e vede il libro e quando osserva un anno dopo che cosa vede? Cioè noi vediamo quello che siamo preparati a vedere. L'anticipazione psicologica, intellettuale, culturale fa che vediamo delle cose. Per esempio, quando io ho il privilegio di andare in una pinacoteca con amici, mi fanno vedere delle cose che io non avevo visto, anche se conoscevo molto bene il quadro. Allora, vediamo un po' quello che è capitato. Questa è la pubblicazione galileana, questa è la trasformazione visiva di questo inglese. Questo è solo un contrasto. Qui voglio fare rapidamente, farvi vedere come Galileo era un grande disegnatore. Qui abbiamo uno che ha un telescopio nella qualità di Galileo, un gesuita, 1614, 4 anni dopo. Vedete che anche se lui accetta tutto quello che dice Galileo, non è in grado di rappresentarlo. 1619, 9 anni dopo, un altro gesuita, che erano i professori più bravi al tempo, Malaporte, anche con un telescopio non arriva perché non sa disegnare. Poi, 1620, questo è più interessante, uno che ha conosciuto Galileo a Padova, accetta assolutamente tutto quello che Galileo ha fatto, Giuseppe Gangani, ma non sa. Perché io prendo il telescopio, non posso disegnare, devo ricordarmi di quello che ho visto. Ci vuole un certo allenamento che loro non avevano. E anche più tardi Borri, questa cosa nel Portogallo, anche lui non ci arriva. Dobbiamo aspettare al 1638 con un francese il nome di Claude Melon. Ma sappiamo che i gesuiti, i missionari gesuiti in Cina, fanno tradurre immediatamente il Sidereus Nuncius di Galileo. Io non so il cinese. Ho un libro tradotto in giapponese e coreano, non riesco neanche a trovare il mio nome sulla copertina. Perché ho un amico che mi ha detto che la traduzione è molto buona, ma vedete che quello che doveva fare l'illustrazione ha rovesciato la posizione di questo cratere, perché è difficile se uno non ha un'anticipazione, questa è una speculazione, no? Perché l'ha rovesciato? Perché non ha capito il significato. Allora, torniamo rapidamente alla chiesa di quale non parlavo. Qui abbiamo la cappella fatta da Papa Paolo Quinto, la cappella borghese che è alla sinistra entrando al fondo della Santa Maria Maggiore. Questa è la Madonna e vedete la cosa molto interessante, questa luna non è la luna classica iconografica, è la luna di Galileo, è una luna fatta da un signore che si chiama Ludovico Cardi, detto Cicoli, che è stato studente alla scuola di disegno di Firenze con Galileo. Allora, chissà, voi che siete più giovani, un giorno vi trovate un collega. È molto bello questo qua, che un amico di Galileo, un grande amico di Galileo, che aveva conosciuto alla scuola di disegno, e questo è stato accettato con grande entusiasmo, cioè il cardinale Borghese, quello che ha fatto la villa Borghese, il nipote del Papa. Devo dire che lui si chiamava Caffarelli perché la sorella del Papa aveva sposato un Caffarelli. Un giorno il Papa Paolo Quinto gli dice: senti, da domani tu ti chiami Borghese, ti faccio cardinale, ti do un sacco di soldi. Dico questo per capire un clima molto molto lontano dal nostro. E qui torniamo per discepolo di Ludovico Cardi, ha deciso di lasciare perdere questa cosa galileana perché non è veramente molto bello dal punto di vista estetico. Poi gli altri che lavorano, Velázquez, ha conosciuto Galileo a diciamo tradizionalmente uno va a vedere quello che si vede. E vedi due stelline qui, uno là, e dici, guardi, nel catalogo fatto dal suo collega di Bologna, Maggini, non si trovano quelle due stelle. E dici, quello è veramente interessante, con il mio telescopio ho scoperto due stelle fisse che non sono conosciute. Beh, allora, vediamo domani sera. Galileo dice, beh, è chiaro che Giove si è spostato e adesso è qui. Giove si è spostato perché le stelle fisse non si spostano. Va bene? Allora dice, domani sera devi controllare per bene, allora a Milano si sta bene, la tavola è freddo d'inverno, è umido, bisogna uscire, allora prende la sua bottiglia di vino e esce, insomma. E che cosa succede? Quello che succede nella storia dell'astronomia, quella sera piove. Allora, Galileo lascia la sua bottiglia di vino, torna, beve la sua bottiglia di vino, va a dormire e dice domani sera vedrò che cosa è capitato. Questa volta vede solo due. Molto strano questo, vorrebbe dire che Giove è un nemico che loro chiamavano retrogrado, cioè tornava, le stelle sono fatte così. Allora vediamo l'11 gennaio, ne vede due spostate, il 12 gennaio una configurazione un po' curiosa, ma che cosa sta succedendo? Non sappiamo che cosa ha pensato Galileo, ma ha osservato molto bene. Il gennaio vedi 4, 3 alla destra e 1 alla sinistra. Quel momento diventa molto interessante. Ma che cosa sta succedendo? Vediamo domani sera. Là si prende una bottiglia di vino ancora, diciamo, più interessante. Più vino. Questo è la scienza vera. Allora, il 15 ne vedi 4 alla destra, e allora gli viene l'idea che non è Giove che si sposta, sono quelle stelle che sono satelliti di Giove. Questo non lo sappiamo. La mia ragione per dire che è così è che lui abitualmente scriveva in italiano, quella sera per la prima volta comincia a scrivere in latino, ora noctis tertia, perché questa è una grande scoperta scientifica da comunicare nella lingua scientifica del tempo. Oggi scriviamo in inglese, i nostri figli scriveranno in cinese, ma in quel momento si scriveva in latino. Io penso che questo sia veramente, allora la notte dopo vedi, metto tutto insieme per vedere questa cosa straordinaria, questa grande scoperta. I quattro satelliti di Giove, per avere un po' di colore, sono quelli. Ma adesso sapete quanti, ieri, quando ho chiesto al mio amico professore di astronomia, ma quanti sono oggi questi satelliti? Mi ha detto adesso, vediamo il professore Piero Benvenuti che mi dirà che non è il suo campo. Ieri erano 63. Qui vi dico un'altra cosa meravigliosa di Galileo. Vedete, mi sono detto, lui ha cercato di determinare il periodo di rivoluzione di questi satelliti attorno a Giove. Abbiamo 1, 2, 3, 4. 1612 pubblica le sue tavole. Allora mi sono detto, dovrei paragonare questo a 1912 o 2012, ma siamo sempre 2009, non ci va. Non ho potuto trovare 1912, ma ho trovato 1910 nell'Enciclopedia Britannica. Vedete Galileo un giorno, 18 ore e mezzo, 300 anni dopo, 200 anni dopo milioni e milioni di euro per comprare i telescopi più bravi, più... non dico niente.
Ma vedete come era bravo Galileo?
Questo è solo perché mi devo lasciare la parola al relatore principale. Gira attorno al Sole, vedete la cosa interessante, noi siamo fuori, c'è il Sole là, questo è Venere, noi siamo qui se volete. Allora di tanto in tanto vediamo col telescopio che Giove è tutta, Venere è tutta illuminata e un certo momento non la vediamo più, perché là c'è il Sole e ovviamente noi siamo qui. Questo indica, queste fasi di Venere indicano che gira attorno al Sole.
O le macchie solari. Come faceva Galileo a guardare il Sole? Le macchie, senza avere danni, con vetri affumicati, nera, insomma... questo è molto pericoloso. La cosa meravigliosa nella vita di un professore sono gli studenti. Vero perché? Il caso di Galileo. Gli studenti sono, dice professore, perché non fa passare la luce del sole attraverso il telescopio e metterlo su uno schermo? Così lei potrà vedere sullo schermo quello che c'è sul sole senza danneggiare i suoi occhi. E dunque grazie a questo studente che si chiamava Benedetto Castelli di Galileo è riuscito a fare queste osservazioni veramente eccezionali. Poi abbiamo due orecchie, questo è il disegno di Galileo, dunque quando ha visto non poteva vedere bene gli anelli, vedremo in un momento nella la diapositiva conclusiva che cos'è, ha pensato che attorno a Giove c'erano probabilmente satelliti che non vedeva bene, dato questo disegno, li ha chiamato le orecchie. La verità sarà scoperta solo molti anni dopo dall'olandese Roy Grains, e è un'immagine molto bella che conosciamo tutti. Queste sono le grandi scoperte di Galileo, e adesso ascolteremo delle cose ancora più meravigliose da parte del professore. Piero, benvenuti, ti ringrazio.
Presenta quello che possiamo possiamo vedere con gli occhi senza strumenti, ma chi di voi ha osservato il cielo notturno nel deserto, quando non ci sono luci intorno, sa che l'emozione che si prova nell'osservare il cielo notturno originale è tale che non si può rimanere indifferenti. E difatti, sin dall'antichità, i grandi poeti ispirati hanno sentito questo qualcosa che dal cielo arrivava. E il cielo ha sempre quindi destato meraviglia. Il Salmo 18, come sapete, parla dell'opera delle mani di Dio annunziata dal firmamento. Però questa meraviglia è anche sgomento ed angoscia, perché ci si rende conto della insignificanza della nostra presenza nell'immensità dell'universo. E quindi, guardando questo cielo, si è presi da una paura, un'angoscia, non capiamo quale sia il nostro ruolo e la nostra posizione nell'universo. Ed ecco quindi che nell'antichità si cerca di costruire attorno a noi un universo che ci protegge, un universo che ci dà sicurezza. Le sfere di Eudosso non avevano solo lo scopo di dimostrare e di dare conto del movimento dei pianeti e delle stelle fisse, ma anche di creare un sistema sicuro, certo, non ignoto. Un sistema che appunto ci protegge e ci rende conto, ci spiega quello che avviene intorno a noi, senza destare più paura. È chiaro che, come ha dimostrato benissimo il professor Shea, Galileo con il suo cannocchiale infrange queste sfere e rimuove in un certo senso l'orizzonte. Il fatto che il cielo, meglio la luna, diventi simile alla terra, della stessa sostanza, e quindi renda plausibile la domanda: ma allora forse c'è qualcuno che vive là in mezzo a quelle valli e quelle montagne, che guarda noi come la sua luna? Rende il cielo quindi in un certo senso più collegato alla terra. I satelliti Medice, poi, come abbiamo sentito, confermano in qualche modo il modello copernicano, un nuovo modello di visione del mondo che mette al centro dell'universo, allora conosciuto, il Sole e non la Terra, e la Terra che ruota intorno al Sole. Diventa plausibile proprio perché, osservando il movimento di notte in notte dei pianeti Medicei, si vede un piccolo sistema solare in miniatura riprodotto e visibile nei suoi movimenti. Diventa quindi, l'universo diventa completamente diverso da quello che prima si immaginava. Come è stato detto prima, queste di nuovo sono stelle osservate con il telescopio spaziale Hubble, ma l'impressione che ha Galilei quando punta il telescopio verso le Pleiadi, verso la Via Lattea, e vede che questo biancore indefinito che si vede ad occhio nudo è in realtà l'insieme di migliaia e migliaia di stelle, scopre un universo molto più vasto e molto più grande di quello che si poteva immaginare. Quindi lo sgomento iniziale del salmista, che si era mitigato attraverso i modelli, il modello di Eudosso, il modello tolemaico, di nuovo si scompone e l'universo diventa incredibilmente grande e quasi estraneo all'uomo. È interessante sapere che durante la vita di Galileo, John Milton, grande poeta inglese, fece visita a Galileo e sicuramente parlarono delle nuove scoperte. E John Milton, nel suo Paradise Lost, scrive questi versi: how nature, wise and frugal, could commit such disproportions with superfluous hand so many noble bodies to create. dice come mai la natura, che di solito è così frugale e saggia, si è resa responsabile di questa sproporzione, creando tutti questi eccelsi corpi però totalmente inutili, che non solo brillano. Continuando nel suo poema, Milton dà una sua spiegazione, ma è una spiegazione metafisica e non fisica, non astronomica. E su questo punto ritorneremo tra breve. Oggi, qual è il cielo che noi vediamo? Esiste ancora il cielo stellato? E con quali occhi osserviamo questo universo che ci circonda? Com'è cambiato il concetto di cosmo da quando Galileo ha puntato il suo telescopio? Quali sono i cambiamenti fondamentali e sostanziali della nostra concezione dell'universo? E c'è ancora un orizzonte che ci separa da qualche cosa che è ignoto? E che cos'è l'uomo allora di fronte a questo nuovo universo perché qualcuno ne abbia cura? Forse il cielo esiste ancora, però noi non lo vediamo più. Questa è un'immagine composta di immagini satellitari che mostrano la Terra di notte. E vedete che tutte le aree popolate sono totalmente illuminate, inquinate dalla luce. Le stelle sono affogate in un mare di luce artificiale che ci impedisce di vedere le stelle. Quando usciremo questa sera e alzerete gli occhi al cielo, forse vedrete la luna che è quasi piena, forse piena questa sera, poco vicino alla fase di luna piena, e quindi si vedrà bene, ma se cercate di guardare le stelle vedrete che ne vedrete pochissime. Forse non ci pensiamo abbastanza, ma solo 150 anni fa, 200 anni fa, tutti gli uomini, tutti i nostri antenati, uscendo alla sera, vedevano il cielo stellato originario, che vi assicuro, e spero che qualcuno di voi abbia avuto questa esperienza, quando viene visto rimane totalmente impresso in maniera indelebile e crea veramente un collegamento tra l'uomo e l'universo che lo circonda. Questo collegamento quotidiano, quasi questa preghiera serale che tutti potevano sperimentare 200 anni fa e prima, oggi è totalmente scomparsa. Possiamo ancora gioire di questo spettacolo, però dobbiamo cercarcelo, dobbiamo isolarci, dobbiamo andare in posti dove le luci non disturbano. Non è più una cosa naturale, quotidiana. Anche perché oltre alle luci poi c'è la televisione, ci sono le nostre abitudini, non siamo più disposti a spendere un po' di tempo, forse considerato inutile, di guardare in alto in cielo. È la fine dell'astronomia? No, sicuramente no. Gli astronomi hanno semplicemente spostato i loro strumenti. A Padova, vicino alle case di Galileo, dove c'è la specola, dove c'è ancora l'osservatorio, il dipartimento di astronomia, esistono ancora degli strumenti, ma sono strumenti da museo. Nessuno si penserebbe più di utilizzarli nelle notti nebbiose padovane. Ma anche il telescopio di Asiago, il telescopio dell'osservatorio di Padova, che ha funzionato egregiamente per molti anni, oggi non è più competitivo. Certo, può fare qualche lavoro scientifico o può essere utile per fare un po' di attività didattica, ma dal punto di vista dell'astronomia non è più nella zona, nel posto giusto per fare l'astronomia di frontiera. Gli astronomi di oggi hanno spostato i loro osservatori in poche zone del globo dove le condizioni meteorologiche e climatiche sono tali da permettere di sfruttare al meglio tutte le notti dell'anno. Questi sono i telescopi dello European Southern Observatory in Cile, a Cerro Paranal, e questa strana cupola quadrata è la copertura della Large Binocular Telescope, un telescopio americano, italiano e tedesco, costruito sulla cima di Mount Graham in Arizona. È un telescopio binoculare, se ve lo mostro, perché ci sono due foto del telescopio, difficilmente riuscirete a riconoscere quale sia questo telescopio. È una grande macchina complessa, molto complessa. possa utilizzare. Questi sono i nuovi strumenti che gli astronomi di oggi utilizzano. Non solo, ma sono riusciti a portare gli strumenti anche al di là dell'atmosfera, oltre il disturbo, il filtro dell'atmosfera, e sono riusciti ad esplorare quindi tutto lo spettro elettromagnetico, non solo la luce visibile, ma anche le radiazioni di altre lunghezze d'onda. Non solo l'astronomo è riuscito a portare i telescopi sullo spazio, ma è riuscito anche a contrastare quello che è l'effetto di perturbazione deleterio dell'atmosfera stessa. L'atmosfera, come sapete, si muove, è un gas che circonda la Terra. La luce delle stelle, per arrivare ai nostri telescopi terrestri, deve attraversarla, e attraversandola viene distorta, viene mossa, come quando osservate il cielo in vicinanza di una superficie calda, di un tetto caldo dell'asfalto. Ecco, questa luce viene tutta deformata prima di arrivare ai telescopi, ma oggi, prima di arrivare all'asta fotografica, allo strumento che fa la fotografia, passa attraverso uno specchio sottile sotto il quale ci sono dei pistoni che muovono leggermente questo specchio e reagiscono modificando la struttura dello specchio in modo tale da correggere la deformazione della luce provocata dal passaggio attraverso l'atmosfera. Quindi si riproducono le condizioni che avrebbe la luce se venisse osservata al di fuori dell'atmosfera. È qualcosa di fantastico questo che è stato ottenuto negli ultimi anni, si chiama ottica adattiva, ed è ormai utilizzata dai più grandi telescopi del mondo, perché permette di ottenere immagini così limpide, nitide, come si possono ottenere dallo spazio. Adesso tra un attimo vedremo come la luce di una stella è mobile e deformata senza questa correzione, e nel momento, vedete, questa è una stella osservata in tempo reale, che una singola stella produce tante immagini che danzano sul piano focale del telescopio. Nel momento in cui io accendo questo sistema di correzione, vedrete, ecco la stella, e diventa un'immagine puntiforme, caratteristica proprio di una stella lontanissima che ha una struttura di questo tipo. Questo permette di avere delle immagini, di ottenere delle immagini, queste sono immagini dello Space Telescope, ma anche le immagini che si ottengono da Terra ormai hanno questa qualità. Quindi questo è un nuovo universo che oggi, 400 anni dopo Galileo, noi riusciamo a ottenere. Possiamo esplorare quindi la Via Lattea e vediamo non solo le migliaia di stelle che Galileo riuscì a scoprire con il suo piccolo telescopio, ma queste masse enormi di gas e polveri entro le quali le stelle nascono e vivono e muoiono. Abbiamo imparato durante il secolo scorso, nella seconda metà del secolo scorso, a capire come le stelle si formino, evolvano e muoiono. Abbiamo cominciato durante il secolo scorso a capire che l'universo non è statico, ma ha una sua vita, a partire dagli elementi fondanti dell'universo stesso, cioè le stelle. Le stelle non sono sempre uguali, hanno una loro vita che dura più o meno a seconda della loro massa, della loro situazione, ma si modificano nel tempo. E diventano questi oggetti meravigliosi, come questo che è una nebulosa planetaria, dove al centro vedete una stellina che ha esaurito tutto il suo combustibile di idrogeno ed è rimasta una specie di rimasuglio brillante di elio molto compatto, è una nana bianca. E tutto intorno è il materiale, il gas che circondava la stella inizialmente e ora si è espanso, è stato spinto via pian piano e adesso entrerà in circolo nel mezzo interstellare per dare origine successivamente ad altre stelle. C'è una specie di continua generazione di nuove stelle che utilizzano il materiale bruciato e utilizzato dalle stelle precedentemente. E queste stelle costituiscono insieme le galassie. La Via Lattea è la galassia nella quale noi viviamo, ma di galassie ce ne sono milioni e milioni in tutto l'universo. Sono i veri mattoni dell'universo. E assumono forme molto belle come questa, si riuniscono in gruppi come questo che vediamo e costellano l'universo in maniera uniforme. più guardiamo lontano e più vediamo galassie sparse in tutto il cielo. Ma la cosa veramente fondamentale che si è scoperta durante il secolo scorso, a partire dalle osservazioni di Hubble, i primi anni del secolo, e congiuntamente con la formulazione della teoria della relatività generale di Einstein, congiuntamente questi due eventi, le osservazioni delle galassie lontane e la formulazione della nuova forma della gravità universale, della gravitazione universale, hanno fatto sì che noi oggi sappiamo che l'universo non solo contiene degli oggetti che evolvono nel tempo, ma egli stesso come universo evolve, cambia, si espande. Più lontano guardiamo nell'universo, più vediamo le galassie allontanarsi apparentemente con una velocità sempre maggiore, proporzionale alla loro distanza. E questo si spiega come se le galassie fossero all'interno di un palloncino che si gonfia e quindi continuamente aumentassero la loro distanza mutua, la loro separazione mutua. E allora questo ha costruito il nuovo modello del cosmo. Un nuovo modello che, proprio per il fatto che la velocità della luce è l'unico modo con cui conosciamo l'universo, sì dai tempi dell'antichità, ma anche i tempi di Galileo. Galileo utilizza uno strumento, il cannocchiale, che gli permette semplicemente di vedere un numero maggiore di fotoni, una quantità di luce maggiore di quella che si può percepire con l'occhio, e poi la può anche ingrandire, ma il punto fondamentale è quello di raccogliere maggior luce. Ma questa luce non viaggia istantaneamente. Ricordo che Galileo si pose il problema di quale fosse la velocità con cui si trasmetteva la luce. Sapeva sicuramente, lo trovate nei suoi dialoghi, che la luce si propaga più velocemente del suono, perché quando vedete un colpo di artiglieria sparare, diceva, vedo prima il lampo e poi sento il colpo. Quando osservo un fulmine in cielo, prima vedo il lampo e poi sento il rombo del tuono. Quando vedo qualcuno che picchia un martello su una campana o su un'incudine, prima vedo il martello cadere sulla campana e poi sento il suono. Quindi sicuramente, mi dice, la velocità della luce è superiore a quella del suono, però non so quanto sia. E immagina un esperimento per poterla misurare. Purtroppo la velocità della luce è molto elevata per i nostri standard e l'esperimento che Galileo pensa è inefficiente, non è sufficientemente preciso per poter determinare questa velocità. Lui immagina di avere due assistenti con due lanterne poste a grande distanza l'uno dall'altro, ma sempre in vista l'uno dell'altro, e istruiti, uno deve chiudere con uno schermo la lanterna di notte e l'altro, appena vede la lanterna sparire, deve fare lo stesso con la propria. E dall'intervallo di tempo intercorso, Galileo dice, posso misurare quanto tempo è intercorso per la luce da passare da un assistente all'altro. Purtroppo le distanze, come sappiamo, la luce viaggia a 300.000 km al secondo, il tempo intercorso tra questi due eventi a distanza di qualche chilometro è talmente piccolo che non è misurabile con questo sistema. Bisognerà attendere, non moltissimo, bisognerà attendere un grande astronomo, Ole Roemer, che pochi decenni dopo, utilizzando proprio i satelliti di Giove, riesce a dare una prima stima, non molto accurata, ma per motivi diversi, perché non aveva la possibilità di misurare bene ciò che voleva misurare, ma ottiene una prima stima di 220.000 km al secondo per la velocità della luce. E poi, con gli esperimenti successivi di Fizeau e Michelson, la velocità viene finalmente stimata. Ora, questa velocità della luce per noi, 300.000 km al secondo, è una velocità che per i nostri standard è elevatissima. Ma se la paragoniamo con le dimensioni dell'universo è in realtà ben piccola. E allora, siccome la luce è l'unico messaggio che ci arriva al momento dall'universo, questo significa che più guardiamo lontano nell'universo e più guardiamo indietro nel tempo. E meravigliosamente, incredibilmente, Galileo non poteva immaginarlo, oggi possiamo ricostruire una sequenza di immagini che sono delle istantanee attuali dell'universo in varie epoche. Possiamo risalire indietro nel tempo. Opla. Sì, qualcosa non ha funzionato. Doveva apparire una freccia che qui non si vede, ma facciamo ugualmente con il puntatore. La distanza che intercorre tra queste osservazioni, quelle che vi ho mostrato delle galassie, e quelle che l'amico Bersanelli studierà tra poco con il suo satellite Planck, che sono il fondo cosmico, questa distanza temporale è di circa 14 miliardi di anni, 13 miliardi e 7. E incredibilmente io posso con i miei telescopi oggi fare delle sezioni temporali e vedere l'universo come era, o meglio come è oggi, ma come era in tempi diversi. E questa immagine ultima che vediamo è un'immagine di 14 miliardi di anni, 13 miliardi e 7 di anni fa. L'universo a quell'epoca non conteneva stelle, non conteneva galassie, era una massa più o meno uniforme di gas incandescente, grosso modo come il gas che compone il nostro Sole. E noi sappiamo che noi non possiamo vedere dentro il Sole, anche se è fatto di gas, perché è un gas ionizzato, gli elettroni sono separati dagli atomi e questo miscuglio, che tecnicamente si chiama plasma, è opaco, non permette alla luce di trasmettersi direttamente. E quindi non possiamo vedere dentro il Sole, non possiamo vedere oltre questa barriera che ci preclude lo sguardo oltre. Ma qui siamo veramente all'inizio dell'evoluzione dell'universo. Non siamo al momento cosiddetto del Big Bang, che non sappiamo realmente che cosa sia, siamo qualche centinaia di migliaia di anni dopo, ma praticamente è solo l'inizio. E qui l'universo è quasi indistinto, ci sono delle piccolissime variazioni di densità che poi con il tempo evolveranno dando forma alle galassie e alle stelle che oggi osserviamo. Questo è quindi il nostro universo, il nostro modello di universo, che possiamo immaginare evolvere in varie fasi. Dopo pochi minuti dal cosiddetto Big Bang, da questa singolarità iniziale, c'è una prima nucleosintesi, cioè una prima produzione di elementi, si forma in peso, si forma circa il 25% di elio, il resto idrogeno, ci sono tracce di elementi leggeri, ma non ci sono gli elementi pesanti, quelli che costituiscono le molecole che noi conosciamo, le molecole che costituiscono il nostro corpo, gli atomi che costituiscono le molecole del nostro corpo. Queste sono costruite, cucinate all'interno delle stelle, molto più tardi. Queste all'interno del nucleo delle stelle, le reazioni termonucleari producono tutti gli elementi che oggi conosciamo. E questi elementi poi, quando le stelle muoiono e scoppiano come supernove o si disperdono come eventi stellari, creano nuove stelle, creano molecole, creano nubi molecolari, creano dischi protoplanetari, creano i pianeti, creano la Terra. Allora, vedete, la domanda che si poneva nel suo poema John Milton: a che cosa servono tutte queste stelle? Perché sono state create? Perché c'è tutto questo grande universo intorno a noi? Tutto questo grande universo esiste perché siamo tutti legati a una evoluzione che ha portato oggi a essere qui questa sera e a parlarci, a meditare su quello che è stata la storia del nostro universo. Se non ci fossero state tutte queste fasi, questa produzione lenta, continua di elementi, noi non saremmo qui. Era necessario che questo avvenisse in questo modo. Ecco perché le stelle non sono lì inutili, ma sono legate strettamente a noi. Il ferro che è nell'emoglobina del nostro sangue è stato prodotto dall'esplosione di qualche supernova. Tutti noi siamo figli di quelle polveri di stelle che si sono sparse un tempo nell'universo. Ma ciò che mi emoziona sempre di più nel guardare il cosmo come lo vediamo oggi con i nostri telescopi è questa immagine sembra una semplice immagine di galassie, in realtà è vero, ci sono grandi ammassi di galassie, queste che vedete, ma ci sono degli strani archi che qui vedete in varie zone, qui, anche qui, che sembrerebbero a prima vista delle altre galassie. Non sono affatto, sono delle immagini distorte di galassie che stanno molto dietro questo ammasso e la loro luce, la loro immagine viene deformata dal fatto che questo spazio è diventato curvo per la presenza della massa di queste galassie. Questa geometria non è più una geometria euclidea, quella che noi impariamo a scuola, che impariamo con i nostri sensi quando ci muoviamo nello spazio che c'è messo a disposizione. Questa stanza, questo magnifico chiostro, risponde a tutti i teoremi della geometria euclidea. Voi sapete che Euclide, basandosi semplicemente sull'esperienza dei teoremi che avrebbe poi dimostrato, ricostruito ciò che noi sperimentiamo partendo da dei principi, dai famosi cinque postulati di Euclide. Con quei cinque postulati, che sono delle creazioni mentali, lui ha riuscito a dimostrare tutto ciò che poi noi osserviamo misurando la geometria di ciò che ci sta intorno, e non ha mai trovato nessuna contraddizione in questo. I matematici successivamente hanno provato a eliminare uno dei cinque postulati, quello famoso delle parallele, e hanno scoperto che potevano costruire degli edifici razionali ugualmente corretti e ugualmente veri, tra virgolette, all'interno della loro costruzione razionale, partendo da un postulato diverso, cioè ammettendo che il postulato delle parallele non fosse vero. Queste costruzioni logiche per moltissimo tempo apparivano dei semplici voli pindarici dei matematici e dei geometri, una costruzione che logicamente era consistente, non dava nessuna contraddizione, ma semplicemente era una cosa astratta. Ebbene, dopo Einstein, dopo lo Space Telescope, dopo i grandi telescopi che ci permettono di vedere queste cose, ci siamo resi conto che in realtà, e torneremo su questo punto, lo spazio può essere anche curvo, può essere proprio coincidente con quelle costruzioni astratte che la nostra mente aveva immaginato. Questa coincidenza della razionalità che io posso immaginare nella mia mente e ciò che posso misurare e scoprire nell'universo, e io non lo sapevo questo, non lo sapevamo, Galileo non lo sapeva, pur essendo un grandissimo fisico, un grandissimo matematico, in questo era ignorante, come io oggi sono ignorante di ciò che scopriremo tra 100 anni. Ebbene, questa coincidenza continua con la razionalità del mio ragionare e con ciò che osservo è qualcosa che mi dà sempre un brivido lungo la schiena. Cosa abbiamo visto dunque con questi telescopi che si sono succeduti per centinaia di anni, per 400 anni dopo Galileo? Abbiamo capito, e Galileo ci aveva provato ma non era riuscito a fare questa misura, abbiamo capito che la velocità finita con cui viaggia la luce ci permette di vedere il passato, di ricostruire la storia del nostro universo. Anche questa è una cosa che Galileo non poteva nemmeno immaginare. L'altra grande scoperta del secolo scorso con Einstein è che lo spazio e il tempo, che Galileo un certo tempo, ma sicuramente Newton, consideravano delle entità assolute, separate da una parte lo spazio, dall'altra parte il tempo, e comunque delle entità intoccabili e incorruttibili da parte della materia che in esse era contenuta, in realtà sono inscindibili dalla materia e dall'energia che descrive l'universo. Spazio e tempo nascono con l'universo e si evolvono con l'universo. Non ha senso pensare a un contenitore assoluto all'interno del quale avviene il Big Bang. L'immagine del Big Bang è una delle più disgraziate espressioni per descrivere l'universo, perché non c'è nessuna esplosione, non c'è qualcosa che esplode all'interno di una scatola, è tutto quanto che sia tutto l'universo con lo spazio e il tempo che viene trascinato in questa evoluzione. Il vuoto quindi non coincide con il nulla, l'ex nihilo non coincide con ciò che oggi i fisici considerano come il vuoto. E l'universo che ci appartiene e nel quale noi viviamo e nel quale siamo parte non è qualcosa di esterno a noi, è in evoluzione e noi siamo parte di questa evoluzione. E l'evoluzione di questo universo non è stata inutile, ha creato le basi per essere fertile e far nascere la coscienza che riflette sullo stesso universo e cerca di capire che cosa sia, quale sia la relazione di noi che viviamo in questo universo con l'universo stesso. A questo punto poteva sembrare qualche anno fa che tutto fosse ormai piacevolmente tornato nei binari delle sfere di Eldosso. Avevamo il piacere di capire che eravamo ben consci, certo ci sono tanti misteri, ma ormai il quadro, il mosaico dell'evoluzione dell'universo è perfettamente delineato e noi siamo parte di questo e ci troviamo oggi a saperlo descrivere. Quando qualche decennio d'anni fa, anzi pochi, forse 10-15 anni fa, qualche cosa succede con le nostre osservazioni e ci troviamo di fronte a un vero e proprio mistero. Tanto da doverci chiedere come Pilato ti estima l'Eteia, che cos'è la realtà, cos'è la verità. Le galassie, quelle che abbiamo visto, che compongono il mosaico dell'universo, beh, questo rappresenta semplicemente il 5% di quello che esiste. Il 25% è costituito da materia pesante, una materia che fa sentire la propria azione gravitazionale, ma non emette luce, non sappiamo dove sia, non sappiamo di che cosa sia fatta, anche se sappiamo che è materia pesante. E il 70% di tutto quello che esiste non sappiamo assolutamente cosa sia. Abbiamo chiamato energia oscura per il momento, quintessenza, fa sentire la sua azione perché ci siamo accorti che l'universo non solo si espande, ma espandendosi non rallenta la sua espansione, anzi si accelera sempre di più. Sta accelerando. Il responsabile di questa accelerazione è ciò che noi abbiamo chiamato energia oscura, ma non sappiamo assolutamente al momento che cosa sia. Forse lo sapremo tra qualche decina d'anni, tra qualche centinaio d'anni, ma al momento non sappiamo che cosa sia. Allora la considerazione che viene spontanea è di considerare da una parte la nostra grande capacità di comprendere l'universo, di comprendere anche tutto ciò che appare nuovo, ma anche il fatto, dobbiamo ammettere, che ci sono forse infinite cose nell'universo che noi non conosciamo ancora. E quindi oggi siamo coscienti del nostro universo, ma anche molto ignoranti di quello che la realtà del cosmo, quindi, è un mistero, non è mai raggiungibile completamente. Ma la nostra fede è che sarà sempre intellegibile razionalmente, potremo sempre dominarla razionalmente, però ci rimane sempre qualcosa da scoprire, c'è sempre una realtà che sta al di là della nostra capacità di comprensione globale, totale. Tutto sommato questo è consolante, perché altrimenti se riuscissimo a sapere tutto, dal punto di vista scientifico mi riferisco, non ci sarebbe più bisogno degli astronomi né dei fisici, avremmo finito la nostra carriera. Ma avrebbe anche delle implicazioni molto più profonde dal punto di vista filosofico e metafisico, e quindi è bene, è rassicurante che la realtà sia misteriosa, ci dà lo spazio per poter pensare a una realtà più completa, più complessa di quella che semplicemente si manifesta a noi attraverso i fenomeni spazio-temporali. E allora a questo punto possiamo, con questo quadro, con questa sensazione di che cosa abbiamo imparato, con questo orgoglio di aver visto che cosa sappiamo fare, ma anche con l'umiltà di aver capito che c'è moltissimo, anzi infinite cose che noi non possiamo dominare, possiamo allora rileggere anche la seconda parte del Salmo 8. Dove dice: pure nonostante mi senta io angosciato di fronte all'immensità dell'universo, io sono poco meno degli angeli. di gloria, di onore mi hai coronato, mi hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i miei piedi. Ma non dimentichiamo anche che lo stesso Salmo 8 ci ricorda che avremo questo potere di dominare il tutto, di entrare nel regno, solo se sapremo osservare il cielo con meraviglia, con gli occhi innocenti e meravigliati di un bambino. Infatti poco prima dice: con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza. E allora con questo atteggiamento noi possiamo veramente far coincidere, conciliare ciò che impariamo attraverso il metodo scientifico con quest'altro grande verso con cui inizia la Bibbia. Grazie.
Contatto di Galileo aveva con l'ambiente artigiano, con
lui. Ma lui se le faceva anche da solo, da quello che sappiamo, oppure ha sempre utilizzato queste forze, queste abilità che esistevano nel territorio dove lui era?
Grazie della domanda, penso che sia molto importante per capire anche lo sviluppo ulteriore. Galileo è un grande manager in questo senso, sa trovare i collaboratori in grado di aiutarlo, perché prima della scoperta del telescopio Galileo aveva cominciato a fare un compasso e aveva trovato un artigiano che si chiamava Mazzolini e che era in grado di fare questo qua. E quando ha cercato di fare le lenti ha incontrato delle grosse difficoltà e non è stato in grado di realizzare queste lenti che facevano gli occhi anni con i vetrai di Murano. È una cosa molto difficile. Se oggi esiste ancora a Venezia una ditta, quella di Archimedi Sicuso, dove non utilizzano computer, non utilizzano termometri, esattamente come si faceva al tempo di Galileo, salvo che invece di avere la legna per riscaldare il forno c'è il gas, e mettono 6 anni a imparare la tecnica. Il problema artigianale è molto più difficile di quello che io sapevo fino a 2 o 3 anni fa. E quindi Galileo non è riuscito a fare queste lenti, è riuscito verso il 1622-23, qualche anno, più di 10 anni dopo il ritorno a Firenze, a trovare un artigiano che è riuscito a fare delle lenti di qualità. Ma Galileo aveva un interesse manuale, cioè era un liutista, uno che sa utilizzare le dita per produrre della bellezza, gli piaceva lavorare con le sue mani, aveva un orto, per produrre il vino bisogna lavorare seriamente. E questo lo faceva con grande piacere, lui aveva un temperamento di una persona che si interessa personalmente alla realizzazione di qualcosa di concreto, piano inclinato per esempio. Nel caso delle lenti non è stato possibile arrivare a risultati superiori a quelli di Murano. Grazie della sua domanda.
Nella storia che ci ha raccontato ci ha fatto vedere macchine sempre più complicate per quanto l'universo, se passando il telescopio con i vetri, con quello con gli specchi, con quello con le convertive, all'Hubble. Ecco, in futuro che cosa si verificherà, si svilupperà, perché ci sono delle macchine molto grosse, una materia oscura e un'energia oscura. Che cosa si sta facendo? Quali sono gli strumenti che si pensano di utilizzare nel prossimo per poter studiare questi nuovi aspetti che attualmente sono ancora oggetto di ricerca?
Ma ci sono alcuni progetti già in atto e ce ne sono altri in progettazione. Si lavora su due linee. Da una parte quella di aumentare la possibilità di vedere con grande sensibilità alle lunghezze d'onda che da Terra non si possono osservare. Da Terra, come sappiamo, si può osservare bene la luce visibile e una parte delle onde radio. Tutte le altre radiazioni che sono pure emesse dagli oggetti celesti e quindi dall'universo vengono bloccate dall'atmosfera, quindi dobbiamo uscire dall'atmosfera e portarci nello spazio. Il problema dello spazio è che non è facile, non è, è costoso, diciamo, portare strumenti molto grandi, siccome gli oggetti che vogliamo osservare, soprattutto nell'estremità dell'universo, sono molto deboli, sarebbe necessario portare nello spazio strumenti, quindi specchi molto grandi. Questo non è possibile, ma comunque è in fase di progettazione il successore del telescopio spaziale Hubble, che si chiama Next Generation Space Telescope, o meglio James Webb, adesso Space Telescope, e sarà un telescopio abbastanza grande, con la caratteristica di riuscire ad osservare la luce infrarossa. Qui bisogna aprire una parentesi: il fatto che l'universo si espanda significa anche che la velocità apparente delle zone più lontane sposta la propria radiazione verso il rosso, quindi più lontano si guarda non è solo più lontano nel tempo, ma anche una radiazione sempre più fredda, sempre più spostata verso il rosso. Per osservare questa radiazione bisogna avere degli strumenti che siano freddi, cioè che non emettano loro stessi la luce, perché altrimenti saremmo nella stessa condizione di cercare di osservare le stelle di giorno dalla Terra. Quindi bisogna costruire questo telescopio, James Webb Space Telescope, funzionerà a una temperatura molto vicina allo zero assoluto, quindi a temperature veramente molto basse, con tutte le difficoltà che questo comporta. Però questo ci permetterà, se verrà realizzato, di osservare l'universo estremo e soprattutto di osservare quella fase di evoluzione dell'universo che non siamo riusciti ancora a vedere. Di tutte le fotografie dell'album che ho mostrato ce ne manca una, ci manca una zona, che è quella che è relativa alla formazione delle prime stelle e delle prime galassie. E questo ormai è il tassello che ci manca, o che meglio, questo era fino a pochi anni fa il tassello che pensavamo fosse definitivo. Una volta risolto quello avevamo la storia completa. Poi è successo che abbiamo scoperto la materia oscura, il fatto che l'universo si espande. Allora adesso la corsa è per costruire strumenti che ci permettano di capire cosa sia questa materia oscura. Questo lo possiamo fare anche da Terra con strumenti che osservano nelle onde radio millimetriche, quindi ci sono in fase di progettazione enormi radiotelescopi, un chilometro quadrato di area terrestre ricoperta di tante antenne per osservare nelle onde radio. Quindi il problema è sempre quello di cercare di utilizzare al meglio i pochi fotoni, la poca energia che l'universo lontano ci manda. Contemporaneamente abbiamo scoperto che, senza adesso parlare dell'evoluzione globale dell'universo, che esistono nell'universo degli oggetti estremamente violenti. Ci sono degli eventi probabilmente legati al collasso di materie in buchi neri o eventi di questo tipo che producono enormi quantità di energia in maniera esplosiva. Capire anche cosa succeda quando avvengono queste esplosioni è un'altra delle grandi sfide. E infine una delle linee più vicine, diciamo, a tutti è quella di cercare segni di presenza di vita di qualunque tipo essa sia in altre zone dell'universo, in altri pianeti che sappiamo adesso essere ormai una caratteristica comune di tutte le stelle, cioè tutte le stelle sostanzialmente hanno dei sistemi planetari. Tutte le volte che guardiamo e cerchiamo di vedere li troviamo, quindi la sfida adesso è di trovare tra questi pianeti alcuni che siano compresi in quella zona che si chiama zona abitabile e che diano qualche segnale di presenza eventuale di attività biologica. Credo che questa sia in realtà una degli obiettivi più ambiziosi ma anche più importanti dal punto di vista del pensiero. Cioè, se vedessimo che ciò che abbiamo tutto sommato imparato da questa evoluzione, che l'universo è fertile, che quindi produce automaticamente la vita biologica, ci farebbe meditare molto più profondamente anche sulla nostra esistenza, sul nostro ruolo. Grazie.
Sì, io ce ne faccio.
verso l'uomo si rivela e quindi desidera essere intelligibile all'uomo. Mi ha ricordato quello che lei ha detto, una realtà del cosmo mistero, che è un mistero intelligibile ma inesauribile. È plausibile, è un punto di vista di storico questa, è plausibile anche dal punto di vista di uno scienziato questa tesi.
Puoi rispondere
anche tu? No, certamente è una tesi interessante. Recentemente ho sentito anche un'altra tesi di uno storico che si interessa di civiltà mesopotamiche, il quale sta sostenendo con un certo successo la tesi che l'origine delle prime religioni monoteiste coincide con lo studio di conoscere dei fenomeni ricorrenti astronomici, cioè delle regolarità dei cicli astronomici. Nel momento in cui uno trova una regolarità nel cosmo, quindi non il caos, ma la razionalità che io posso comprendere, quindi posso riflettere la mia capacità razionale in quello che osservo, da lì nasce l'idea che esista una mente ordinatrice. E quindi è plausibile che ci sia questa è una tesi che mi convince fino a un certo punto, perché mi sembra che l'analisi scientifica e il progresso della scienza, che non c'è scienza solo a partire da Galilei, c'è stata scienza anche nell'epoca greca, l'ellenismo aveva raggiunto dei livelli di conoscenze importantissimi, siamo quasi certi che si fosse sviluppata una teoria solida eliocentrica anche prima di Galilei, prima di i motivi storici per cui le cose sono andate così come sono andate, abbiamo dovuto aspettare Galilei perché nascesse la nuova scienza, sono molteplici, non sono semplicemente una evoluzione lineare, ci sono stati degli eventi come l'incendio della biblioteca di Alessandria che ha avuto degli effetti devastanti sulla diffusione di ciò che si sapeva, di ciò che si era accumulato in sapere. Quindi non mi sento di sposare completamente quella tesi, sicuramente c'è una parte di verità. Quello che dicevo alla fine, poi lascio forse un commento all'amico su questo, quello che dicevo alla fine è che il risultato dell'evoluzione della scienza moderna, a partire da Galileo fino ad oggi, con l'avvento della fisica quantistica, dei principi di indeterminazione, del fatto di aver capito che lo spazio e il tempo non sono entità assolute, cioè avere questa sensazione che posso pensare razionalmente a entità che stanno al di là dello spazio fenomenico, cioè dei fenomeni spazio-temporali, e che siano descritti in modo diverso, questo non va contro la mia capacità di conoscere, tutto sommato coincide anche con i principi iniziali di Galilei, che dice io rinuncio a tentare l'essenza, no? a capire l'essenza delle cose, mi limito a considerare i fenomeni. Tutto questo oggi, secondo me, permette un dialogo molto più fruttuoso, molto più proprio fruttuoso, che dà frutti, tra la metafisica, la religione e la ricerca scientifica. Quindi non solo non c'è più conflitto, non ha più nessun senso il conflitto, ma è possibile un dialogo che dia frutti.
Professore Benvenuti, penso che noi ci ritroviamo in un mondo dove le cose sono storiche. Ovviamente la scienza è nata in un clima di riflessioni filosofiche della Grecia. Galileo si vedeva come l'erede di Archimede. La teoria copernicana, per Copernico stesso, era una ripresa di un'idea di Aristarco Filolao, sviluppata insomma in una cultura molto diversa. L'idea un creatore, ovviamente rende ragionevole la ricerca di leggi nel senso profondo, diciamo. La legge non è solo una cosa che accade, ma una cosa che è stata fatta. Penso che questo sia importante, lo dobbiamo in buona parte alle religioni monoteistiche, cioè nell'Islam, fino alle difficoltà di carattere politico, anche in quella parte del mondo. Cioè noi abbiamo conosciuto un periodo abbastanza difficile, fino alla fine del Medioevo, con l'arrivo di una ripresa di quella tradizione greca. Penso che la giustificazione metafisica è più facile nel contesto del cristianesimo, questo penso che sia una cosa valida, però uno deve anche stare attenti a non andare al di là di quello che è veramente accaduto. Dunque, riconoscere che la scienza, questo tipo di riflessione, dove uno cerca di capire che le cose avvengono non per la volontà di un certo Dio, ma in particolare, ma avviene perché ci sono delle regole, e queste regole sono state create, volute da un creatore. Ma la ricerca rimane sempre aperta. Io penso, parlando di Galileo, che se non ci fosse stato Galileo, la scienza moderna ci sarebbe ancora, insomma. Galileo è stato ha accelerato una riflessione. Senza di lui, qualche anno dopo, ovviamente, lo sviluppo era così dinamico, così intenso, che una scienza moderna, mi sembra, sarebbe avvenuta. Quello che è molto più difficile è il problema dell'evoluzione, ma questa sarà un'altra occasione per un altro relatore. Grazie.
L'ultima domanda.
Mi sembra che in tutta la vicenda di Galileo, come in tutta la scienza di adesso, il punto nodale è il ruolo della tecnologia. Perché prima si citava Euclide, appunto 1500 anni prima, Euclide aveva già costruito un impianto teorico puramente logico. Questo si citava non mi ricordo più, la tecnologia alessandrina e romana, e quindi era già molto avanzata, quindi in realtà non è che c'è stato un grosso progresso tecnologico tra l'epoca classica al 600. Se uno va a leggere Vitruvio si accorge che se fino all'inizio, fino al secolo scorso velocemente romano, non è cambiato praticamente niente. Come mai c'è stato questo salto in cui l'intreccio tra tecnologia e conoscenza si autofertilizza l'uno con l'altro in questo meccanismo di evolutivo?
Discontinuità e discontinuità, io penso che una volta nella filosofia moderna si è parlato con bianco amico Thomas Kuhn di paradigmi che vengono cambiati, è un modo di riprendere quello che lei sottolinea. Ci sono momenti di continuità, in un certo momento qualcuno arriva con una idea nuova, radicalmente nuova. Io accanto a me, alla mia destra, un uomo che stimo moltissimo, è uno dei più famosi, più celebri, più competenti astronomi al mondo. Ma sapete che lui ha cominciato la sua vita a insegnare che non c'era materia oscura. Lui parlava di un 10% della realtà. Ed è rimasto il mio amico.
Grazie, se potremmo andare avanti ancora. Però vissuta tutte altre domande che portavano poi su questo intreccio tra la conoscenza scientifica e la storia, quindi gli uomini. Ecco, molto questo intreccio può diventare anche complicato, può generare problemi, come è stato nel caso di Galileo, come è stato anche più volte nella storia della scienza, ma questo fa parte della natura di questa esperienza. Santo allora credo di ritrovare una posizione coerente con ciò che è innescato la conoscenza, che è l'amore e la passione per la realtà, per i fenomeni, per ciò che accade. Ecco, per conoscere, insomma, potremmo dire, non basta pensare, mettersi a pensare, bisogna guardare ciò che accade, bisogna avere qualcosa, bisogna guardare. Io ho visto stasera diverse cose che sono accadute e che ancora accadono. E bisogna trovare la capacità, forse dovremmo dire la libertà, di riconoscere di nuovo quando appare. A un certo punto non vede che le stelline non sono più quelle lì, ma a un certo punto ci deve essere c'è qualcosa di nuovo, bisogna riconoscere il nuovo e farlo riconoscere. Quello è successo nel primo caso, meno nel secondo. Ecco, ma su questo il dibattito può continuare e avremo modo anche di approfondirlo nei prossimi appuntamenti che sono in programma per il centro culturale. Forse il dottor Frasieri può vuole indicarci la possibilità di proseguire questi incontri. Potete consultare sul programma anche nel sito web del centro culturale.
Sì, una piccola parola, il quadro complesso di queste continuazioni di occasioni insieme all'associazione Luis e alla mostra che presenteremo a Milano per gli insegnanti e per il pubblico, che approverà i tendini e che sta preparando il comitato scientifico di cui fa parte i nostri due ospiti questa sera. Poi incontro con la FAO, il grande matematico francese, che approfondirà il tema di Galileo su lo studio e i fondamenti spirituali della conoscenza. Io vorrei aprire una parentesi per sconfinare anche su un altro campo e creare ulteriori occasioni interdisciplinari, invitandovi a prestare attenzione al 30 marzo, dove nella domanda dell'Università Cattolica faremo una serata sul tema desideri, autodeterminazione, convivenza, che cos'è la democrazia. È un tema di fondazione culturale, è un tempo di crisi, di certezze, di valore, ma è anche un momento di grande slancio, di grande chiarezza su alcune questioni di fondo.